Lemonada.
Ciao, sono Francesca Lazzarin e stai ascoltando In Giro con Fra. Come si fa a stare insieme per più di 20 anni? Come si superano le difficoltà? Come ci si adatta ai cambiamenti quando la vita mescola le carte in tavola? Ma soprattutto, le dinamiche di una band sono simili a quelle di una storia d'amore? Secondo me sì. E oggi ne parliamo con Samuel Romano, frontman dei Subsonica. Nato sotto il segno dei pesci, lui è uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana. Tra i gruppi rock che hanno segnato gli anni 90 non possiamo non citare Subsonica. Oggi prendo un caffè virtuale con Samuel Romano. Ciao, come stai?
Ciao, io bene, devo dire molto bene, è stata una mattinata impegnativa, sono appena tornato da Murano. Mi hanno appena fatto un bicchiere con le mie iniziali sopra, quindi
wow.
Devo dire è stata una mattinata intensa. Poi tra l'altro volevano offrirmi il pranzo, solo che il pranzo nelle fornaci muranesi ho scoperto che consta di un salame tagliato, messo su una griglia e ficcato dentro il forno del vetro e poi messo dentro un panino con chili di senape, quindi sono ora abbastanza abbioccato, sto bevendo litri d'acqua per cercare di tornare alla normalità.
Ottimo. Senti, noi parlavamo qualche tempo fa e tu mi dicevi che sei cresciuto in un quartiere torinese che si chiama Barriera di Milano e mi dicevi che negli anni 70-80 soprattutto era sicuramente una zona vivace sotto diversi punti di vista, fatta di storie umane incredibili ma spesso difficili. Mi descrivi un po' la tua infanzia e la tua famiglia?
Sì, diciamo che i miei ricordi nascono in questo crocicchio umano di questa periferia, che era una periferia che aveva appena finito di integrare le famiglie del sud che negli anni 50 e 60 erano venute al nord per lavorare alla Fiat fondamentalmente, quindi con ovviamente chi si sposta, chi emigra ha alle spalle comunque sempre una storia abbastanza come dire, difficile, non sono famiglie benestanti, sono generalmente chi si sposta per cercare lavoro ha delle situazioni abbastanza drammatiche alle spalle. E quindi quella zona era veramente è stata per un ventennio un luogo in cui si incontravano queste differenze umane, persone che arrivavano dal sud, persone che vivevano al nord, culture diverse. E quindi io mi trovo a nascere e crescere negli anni successivi in cui le seconde e le terze generazioni imperversano e fanno in qualche modo, marchiano il territorio a loro modo. Era un mondo, gli anni 80 in tutto il mondo sono stati, le periferie sono sempre state abbastanza complicate, era l'integrazione appunto ha creato delle difficoltà abbastanza importanti nella vita di tutti i giorni sociale, e quindi io vivevo in questa zona abbastanza folcloristica, diciamo, da quel punto di vista.
Come ti sei avvicinato alla musica già da piccino?
Alla musica è lei che si è avvicinata a me, nel senso che io avevo un nonno che suonava tutti gli strumenti e un fratello che suonava la chitarra in casa. Io la prima cosa che ho fatto, ho iniziato a cantare, ero veramente molto piccolo, la mia prima canzoncina l'ho scritta a 6-7 anni. Avendo due fratelli molto più grandi ho imparato più velocemente a fare tante cose, leggere, scrivere, esprimermi e muovermi, capire, perché stavo con persone di 10 anni più grandi di me da subito, quindi, e quindi ho iniziato da subito ad avere la necessità di esprimermi con la musica, e la forma canzone è la cosa che ho scelto come mio alfabeto primario. E, diciamo che mostravo una vocalità abbastanza armoniosa e melodiosa già da piccolo, quindi ho incentrato su quello tutta la mia vita e ancora oggi faccio quello.
Senti, Subsonica si formano nell'estate del 1996. Come vi siete conosciuti? Come è nato il gruppo?
Allora, io dagli anni 90, dei primi anni 90, ma anche prima dall'88, dalla metà degli anni 80, diciamo, inizio questo percorso di ricerca nei confronti dei musicisti torinesi, nel senso che inizio a collaborare, a lavorare con tantissimi musicisti. E questa cosa mi porta a conoscere tanta gente, a provare a mettere in piedi band di vario tipo. Ne ho all'attivo almeno una decina di band con cui ho provato a costruire qualcosa, e fino ad arrivare ai Subsonica nel 93-94 incontro Max, chitarrista e produttore di una band famosissima in Italia che si chiama Africa Unite,
certo.
Che fanno all'epoca, anche adesso in qualche modo, si muovono dentro la matrice del reggae, quindi sono una delle reggae band italiane più importanti nel mondo addirittura. E quindi lui decide di lasciare il gruppo perché non è, a un certo punto, per divergenze, e insieme decidiamo di dar vita ai Subsonica. Il momento storico è particolare, un momento in cui DJ, produttori di tutto il mondo cambiano la modalità di scrivere musica, usano i campionatori per prendere musiche già esistenti, decomporle e ricostruire una musica nuova, una musica che entra a far parte del calderone della musica elettronica, della musica dance fondamentalmente. All'epoca la musica dance era proprio un linguaggio che era arrivato anche al pop tramite i Chemical Brothers, tramite i Daft Punk, i grossi produttori musicisti dell'epoca. E noi abbiamo, in qualche modo, ci siamo trovati in quel filone. Abbiamo deciso di trasformare quell'attitudine musicale di prendere delle musiche già esistenti e sfilacciarle, ritrasformarle, inventarle in una forma nuova, però mettendoci dentro la vocalità italiana, la lingua italiana e l'attitudine alla musica autorale italiana.
Senti, ma il tuo processo creativo quando scrivi è cambiato negli anni, nel senso che è in evoluzione, o hai dei riti, delle situazioni che ripeti perché sono un po' la tua comfort zone?
Allora, la scrittura è un momento molto delicato, è veramente una piccola fessura, una cruna di un ago in cui tutti ci infili in mezzo durante l'arco del tuo percorso creativo. Ogni persona, ogni creativo ha il suo meccanismo per arrivare a quel punto, per riuscire a infilare il filo dentro la cruna. Nell'arco degli anni ho cambiato metodo, ma diciamo più che pensare al metodo, ho pensato a qual era la modalità che per me funzionava fondamentalmente. Io ho bisogno di un po' di tempo, ho bisogno di mettere in pratica un percorso, proprio arrivare, avvicinarmi a quel sottile pertugio in cui mi ci infilo dentro, e da lì poi si apre tutto un mondo. Però lo faccio costruendo la mia giornata proprio per arrivare a quel momento lì, e lo faccio ascoltando musica, cucinando, vivendo un'apparente vita normale, per poi a sorpresa, appunto, sorprendere la mia creatività. E
ho visto che cucini un sacco, fai gli agnolotti in casa.
Sì, mi piace cucinare un po', mi permette di astrarmi, mi permette di entrare in una modalità in cui il mio cervello si stacca e inizia a volare, e da lì possono succedere molte cose dal punto di vista creativo.
Certo. I Subsonica hanno avuto un successo incredibile, no? Tanti dischi venduti, tanti tour, tante soddisfazioni, e voi state insieme da moltissimi anni. Come dicevamo nella famosa chiacchierata, avere una band è un po' come essere sposati, no? C'è una relazione d'amore, ci sono delle dinamiche a volte spinose da affrontare, si litiga, poi ci si vuole bene, ci sono tante teste, caratteri diversi, no? La verità è che moltissime band si sciolgono perché non riescono a sopravvivere allo stress e alle incomprensioni, no, della relazione, proprio come in una coppia. Come si fa a stare insieme per più di 20 anni? E poi volevo sapere se c'è mai stato un vero momento di crisi della band e come l'avete risolto.
Crisi della band c'è ogni anno, ogni volta che ci si incontra per fare qualcosa di nuovo è sempre più difficile, perché tieni conto che una band, le band proprio come concetto sono un gruppo di persone che si incontrano e si mettono insieme a fare un gesto creativo che di per sé è già un gesto molto che ti mette a nudo. E quindi a ogni persona che fa parte di questo, di questa creatività tira fuori proprio la parte più intima di sé. Solo che quando inizi ti incontri proprio perché frequenti gli stessi posti, ascolti la stessa musica, leggi gli stessi libri, vai a vedere gli stessi film, ami le stesse cose. Crescendo le cose cambiano, intervengono le famiglie, intervengono i figli, intervengono i vari interessi, gli amici che in qualche modo entrano a far parte di questa grossa cosa che magari ha coinvolto tanta gente, e all'esterno le persone vogliono farne parte tutti quanti. Quindi sono forze esterne che ti portano fuori da quel nucleo di persone. Questa cosa qui è una cosa estremamente stressante per ogni band, e quindi diventa abbastanza impossibile riuscire a superare questo trauma. Alcuni ce la fanno, altri si sciolgono, poi magari dopo un po' capiscono che era il loro business e quindi tornano insieme.
Esatto.
e altri non ce la fanno. Noi in qualche modo facciamo parte delle prime due ipotesi che ti ho detto, nel senso che sappiamo perfettamente che quello che abbiamo fatto è stato talmente epocale, talmente forte, che è la cosa che ci darà da vivere per tantissimo tempo, e questo
certo.
Lo dico in onestà totale. Però sappiamo anche che che il fatto di essere arrivati lì a fare questa cosa insieme è perché è successo qualcosa fra di noi, e siamo più che innamorati di noi, pensando, come dicevi prima, a una storia d'amore, a una famiglia, a una relazione d'amore, siamo innamorati di quello che abbiamo fatto fondamentalmente. È poetico ricordare tutto il percorso fatto insieme, e quindi questa cosa qua unisce molto. Un altro trucco che abbiamo messo molto importante è quello di darci una libertà creativa. Io adesso in questo momento sto facendo dei dischi da solo, delle tournée da solo, gli altri hanno ognuno un progetto personale. Questo è un segreto importante per mantenere una band il più longeva possibile.
Questa è una sacrosanta verità, comunque l'ho visto tantissimo nelle band in generale. E poi comunque, come dicevi tu, ci sono tanti individui, tu non cresci come un'entità unica.
Eh no, ancora oggi sono Samuel dei Subsonica, capisci? Quindi il mio cognome ormai è Subsonica, non è più il mio vero cognome, quindi...
Come dice Maccio Capatonda.
Esatto.
Un tutt'uno all'anagrafe, sono Samuel dei Subsonica.
Ormai sono quello. Però devo dirti, mentre inizialmente poteva anche irritarmi, in realtà adesso so perfettamente che fa parte della cosa, ne sono contento, perché comunque i Subsonica vengono riconosciuti come una realtà importante di cambiamento, di ricerca culturale profonda, quindi
certo.
Sicuramente è un bel appellativo.
Senti, mi racconti una litigata epica che oggi ti fa sorridere, della band ovviamente?
Ce ne sono state parecchie. Quella più epica di tutte, che non riguarda me perché io sono quello più pacifico della band, se vogliamo entrare anche in ambito di zodiacale, io sono un pesce in mezzo a quattro bilance praticamente, quindi ti faccio, si sa che i pesci sono generalmente sfuggenti, accomodanti se non si fanno i cazzi loro, mentre le bilance sono persone molto pesanti, molto, come dire, tendono a rimarcare il loro pensiero fondamentalmente. Quindi io arrivo fino a un certo punto, poi faccio saluto, e quando la lite Ciao. Si fa accesa me ne vado proprio, non me ne frega niente, mentre loro si divertono proprio nel litigare. E ricordo questa lite in cui sono arrivato in sala, e c'erano il nostro tastierista Busta e il nostro chitarrista Max che litigavano sulla tonalità, sulla tonalità di un pezzo. Fondamentalmente uno era convinto che il brano fosse in una tonalità in maggiore, l'altro in minore. Questo un po' ti racconta della nostra voglia di ricercare all'interno della musica. Noi questa cosa l'abbiamo fatta spesso, e quindi eravamo quasi arrivati allo scioglimento, perché questi due non riuscivano più a parlarsi. fino a quando l'altro non accettava l'idea dell'altro, fondamentalmente. E dopo un po', ovviamente, sono rinsaviti, abbiamo continuato. La canzone è diventata anche una specie di successo perché si chiama Incantevole ed è, ed è molto conosciuta dal pubblico che segue Subsonica. E addirittura
ma
adesso,
alla fine l'accordo chi l'ha vinto?
E alla fine non l'ha vinto nessuno, perché ognuno, quando arriva quel momento lì, uno suona in minore e l'altro suona in maggiore, quindi...
No, ma tuttora!
E io, tra l'altro, che sono quello che ci deve cantare sopra, faccio più fatica di tutti, però ho accettato questa cosa per il bene comune.
Senti, questa è la mia curiosità, ma quando tu sei sul palco, guardi le facce di chi è in prima fila? Cioè, non ti è mai capitato, che ne so, l'annoiato, quello che è venuto lì per accompagnare la figlia, la compagna, ma in realtà avrebbe preferito starsene a casa in mutande?
Sì, parecchi. Allora, noi abbiamo un pubblico abbastanza, la grande maggioranza del nostro pubblico è femminile, quindi molto spesso incontri appunto i fidanzati che si flagellano, magari quelli sono appassionati di tutt'altro tipo di musica classica piuttosto che di Vasco Rossi, per dirti, no? E però si flagellano accompagnando per amore immenso le proprie fidanzate a vedere il concerto, e devo dire che alcune volte ho visto queste persone abbastanza annoiate dalla faccenda. E a me è capitata una volta invece esattamente il contrario. C'era un ragazzo super fan, appassionatissimo, innamoratissimo di noi, ma di me in particolare, che era accompagnato dalla fidanzata, che ci odiava praticamente, che non ci poteva sopportare. E vedevi lei proprio che sbuffava per portarlo via ogni 10 minuti, lei proprio cercava proprio di portarlo via dalla transenna, e lui invece voleva rimanere lì. E poi lo incontrai dopo parecchio tempo a Torino, e la ragazza l'aveva lasciato perché lui era nostro fan praticamente.
Che storia. Senti, è appena mancato uno dei miti dell'arte italiana, che è Franco Battiato. Voi avete fatto una sua cover anni fa, che è Patriots to Arm, pezzo che avete poi suonato live con lui al Traffic Festival del 2007, mitico festival torinese. Non ho una domanda precisa, solo raccontami quello che vuoi di quel momento, di quel periodo, di lui, come è stato lavorare con lui.
Beh, lui è un mito della musica italiana in quanto ricercatore musicale, appassionato autore e illuminato musicista, è riuscito a coniugare, un po' come noi abbiamo cercato di fare molte volte, il lato artistico della ricerca della musica con il pop, fondamentalmente. Lui ci è riuscito, essendo stato uno dei primi a vendere tanti dischi con un materiale che arrivava, che era pop, ma arrivava da una ricerca molto importante e profonda. Questo ci insegna che non è detto che la musica deve essere per forza leggera per arrivare a tutti, può essere anche più profonda e pesata, però bisogna avere la capacità di riuscire ad amalgamarla in un certo modo, a farla arrivare in un certo modo. Lui ci è riuscito, e la sua vita musicale ha lasciato a noi musicisti italiani un'eredità impressionante.
A proposito di grandi, tra l'altro leggevo che De André ti aveva promesso una canzone mai realizzata, perché purtroppo è mancato prima. Mi racconti questa storia? Ci vi siete mai incontrati voi?
È stato un aneddoto molto divertente. Noi avevamo appena da poco finito la nostra prima tournée, quindi era uscito il nostro primo album, che era Subsonica. Di quell'album lì abbiamo fatto 212 dati in un anno, praticamente all'epoca suonavamo dappertutto, sempre, quasi tutti i giorni. Tra l'altro quasi solo in Italia, quindi praticamente abbiamo suonato in ogni paese in cui c'era un palco. E, momento bellissimo, in cui molto stancante, però un momento anche molto, molto di formazione, che rimarrà comunque sempre tatuato nei nostri ricordi, nel nostro cuore. A metà di quel tour ci chiamo Antonella Ruggero per rielaborare una delle sue canzoni. E noi fummo contenti di in qualche modo reinterpretare, far rivivere in una nuova forma una canzone di Mattia Bazar che si chiamava Per un'ora d'amore. Andammo a Milano, dovevamo andare a Milano a mixarla praticamente, perché l'avevamo registrata nel nostro studio a Torino, una domenica mattina. Sabato sera io e Davide, il tastierista Busta, andiamo ai Murazzi e decidiamo di fare il dritto, fare tutta la notte ai Murazzi e la mattina presto partire in treno e andare a Milano a fare questo mixaggio insieme al fonico di Antonella. Facciamo serata, non dormiamo ovviamente, saliamo sul treno, arriviamo a Milano, entriamo in studio, impostiamo il mix, quindi vuol dire apriamo tutti i file, diamo libertà al fonico di iniziare a costruire in qualche modo il mixaggio e ci prendiamo un'oretta per riposarci fondamentalmente. Quindi ci sediamo nel classico divano da studio che c'è in tutti gli studi, ci sediamo lì e ci addormentiamo, perché ovviamente non avevamo dormito, eravamo abbastanza provati la sera precedente. Detto questo, a un certo punto io apro gli occhi e io e Davide eravamo posizionati agli estremi di questo divano, in mezzo c'era Fabrizio che ci guardava fondamentalmente stupito. Allora io mi sveglio, lo vedo e inizio a esprimergli tutto il mio, come dire, la mia stima.
Amore.
La mia stima. E lui si mette a ridere, perché ovviamente mi vede che ho questa reazione un po' spropositata, anche legata al fatto che mi ero appena svegliato, quindi se appena sveglio non hai bene il controllo di tutto quello che fai. Detto questo, in qualche modo iniziamo a chiacchierare, lui mi racconta, io gli racconto, ci raccontiamo. Lui è stato un mito. Io la mia prima canzone che ho cantato a 7 anni è stata Via del Campo, che era una sua canzone, quindi immagina che emozione ho provato in quel momento.
Certo.
E niente, ci salutiamo scambiandoci i numeri, io forse nel mio vecchio Nokia ho ancora il suo numero di telefono, con la promessa che ci avrebbe scritto un testo per il nostro secondo album, che poi fu Microchip Emozionale. Però purtroppo lui mancò qualche mese dopo e questa promessa non è stata mai, ovviamente non per colpa sua, ma non è stata mai portata a termine, però a me rimane ancora quel ricordo molto bello.
Basta la promessa fatta da De André.
Ah, basta, quel risveglio è stato...
Senti, tu hai 25 anni di tour alle spalle, no? Tra Subsonica, Progetto Solista e Motel Connection. Come ci si prende cura di se stessi, soprattutto psicologicamente, quando si fa una vita così frenetica e ti ritrovi magari a fare 200 concerti in un anno?
È molto complicato. È molto complicato perché è una vita che spezza completamente tutti i ritmi umani di una persona, ma soprattutto spezza i fianchi di quelli che ti stanno vicino fondamentalmente, perché è una roba che più di tutti distrugge chi ti sta vicino, perché tu sei forgiato in questa cosa qui. Io è da appunto 25 anni non ho più nessun tipo di fatica allo spostamento, io potrei stare tutti i giorni in una città diversa, conoscere 100 persone diverse, fare serata tutte le sere e non ne sento assolutamente la fatica. Mi rendo conto che le persone che stanno vicino a me invece provano un forte stress a questa cosa qui, perché non ci sono nate e cresciute, cioè non hanno gli anticorpi per vivere una vita in questa maniera qua. Però per chi come me è nato e cresciuto in questa situazione diventa difficile il contrario. Bisogna ogni giorno, ogni secondo, ogni istante in cui si vive nella normalità trovare quel motivo per farla diventare una non normalità fondamentalmente. E non c'è una regola, non c'è... Io credo ancora oggi di non essere in grado di vivere una vita normale, di vivere una vita in cui per una settimana intera mangio a casa tutti i giorni pranzo e cena e non vedo nessuno, neanche durante il lockdown, il primo lockdown, mi è capitato di riuscire a farlo. Comunque una volta alla settimana dovevo scendere nel mio studio e fare uno streaming dove incontravo le persone via rete e suonavo e mi bevevo la mia cosa e facevo una festa anche da solo, ma facevo una festa. Quindi non credo ancora di essere in grado di poter pensare a una normalità reale, però diciamo che il tempo, la questione anagrafica ti porta sempre di più a smussare questo angolo della nostra vita, e piano piano il fatto di costruire una famiglia, il fatto di avere degli affetti che ti tengono in un luogo, aiutano tantissimo a trovare quella. Io penso che chi come me abbia avuto una vita con questi impegni inderogabili sempre, da un giorno all'altro, in cui tu non puoi dire no, io non vado. Ma anche perché sei tu che vuoi andare, fondamentalmente, no? Però questa cosa qui credo che rimarrà per sempre la vita di quelli che fanno il mio mestiere, fondamentalmente. A discapito, poverini, di quelli che ci stanno vicino.
No, però è vero, nel senso che è interessante questo concetto, perché il fatto che tu dica io ho bisogno di stare in mezzo alla gente, cioè non è più uno stress, è diventata un po' la comfort zone, anzi è la mia normalità, perché poi c'è un concetto strano di normalità e quotidianità. La quotidianità è quello che uno si crea, e ovviamente a seconda delle scelte che fai nella vita, quindi la quotidianità non vuol dire avere un lavoro dalle 9 alle 18.
Ci sono artisti che hanno invece molta più necessità di tranquillità, certo, di relax. Io credo si leghi molto alla mia famiglia. Il nucleo familiare è il luogo che ti forma in tutte le cose che poi riversi nella vita, fondamentale. Quindi io sono nato e cresciuto con due fratelli. Noi vivevamo tutti e tre in una stessa stanza. Andavamo a dormire per tot anni, da quando sono nato fino a quando avevo 10 anni, dormivamo nella stessa camera, ci alzavamo insieme, andavamo a dormire insieme. Quindi per me stare in mezzo alla gente è come stare in famiglia, fondamentalmente. Io sono una persona empatica, esco, conosco una persona e ci faccio serata, per dirti. Non ho bisogno di altro se non di alcune storie da raccontare e alcune storie da sentire, fondamentalmente. Poi per il resto quello che accade, accade. Ma è una mia forma.
Certo.
Io penso di essere stato molto fortunato a fare questo mestiere che faccio, proprio perché ho potuto conoscere tantissime persone. Io mi sento a casa in tutte le città d'Italia. Adesso vivo a Venezia e ho amici come se fossero amici di Torino, fondamentalmente. La stessa cosa accadrebbe vivessi a Firenze, vivessi a Roma, vivessi a Palermo, vivessi a Bari.
Qual è l'esigenza che porta il cantante di un gruppo famoso e di successo a intraprendere una carriera solista, nel tuo caso senza lasciare il gruppo?
Beh, è facile. All'interno di un gruppo tu devi togliere, non puoi aggiungere, fondamentalmente. Devi lasciare lo spazio agli altri per mettere le loro cose. E come lo fai tu, lo fanno anche gli altri, giustamente. Nella testa di un artista invece c'è sempre l'aggiungere, aggiungere, aggiungere, mettere cose, avere idee. È un po' il focus di quelli che fanno un lavoro creativo, fondamentalmente. E quindi si crea questo cortocircuito per cui tu sei uno che si alza la mattina e c'ha mille idee, però arriva in sala prove o in studio di registrazione e deve toglierle, non deve metterle. Quindi a un certo punto, dopo anni di togliere, 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 ti viene voglia di entrare in studio e mettere il cazzo che ti pare, fondamentalmente. Quindi praticamente è normale che se il gruppo esiste ancora, è probabile che il cantante, il tastierista, il batterista, piuttosto che il chitarrista, decidano di creare un proprio spazio creativo in cui non devono togliere niente, possono semplicemente aggiungere o decidere loro che cosa togliere di se stessi, fondamentalmente, ma per fare spazio a un'altra parte di sé.
A proposito del tuo progetto solista, so che sei un appassionato di cinema, e allora parliamo di Wes Anderson. Nel videoclip di Tra un anno, canzone dell'ultimo album, fai un omaggio alle avventure acquatiche di Steve Zissou, ma anche in cinema, il tuo ultimo singolo, perché citi Tenenbaum. Allora facciamo un gioco, io ti leggo 3 frasi che ho scelto, estratte dai suoi film, tu mi dici se ti ci riconosci e perché. La prima, presa dai Tenenbaum, Margot dice: la noia mi uccide, ho bisogno di cambiare. Tu sei uno molto dinamico, ti ci riconosci un po'?
Beh, sì, direi di sì. Visto tutte le robe che ho fatto, e se ti faccio vedere il mio calendario di impegni di questo mese, capisci anche tu che mi ci ritrovo perfettamente. Anzi, aggiungerei, mi piacerebbe sapermi annoiare, ecco.
Ecco. Poi, le avventure acquatiche di Steve Zissou. Lui dice, negli ultimi 10 anni ho avuto un momento di appannamento. Tu, Samuel, invece, ci hai visto sempre bene.
Ma negli ultimi anni ho avuto un calo della vista notevole, per cui adesso devo andare in giro con gli occhiali. Ma guarda, gli appannamenti non sono più frequenti. 10 anni è tanto avere un appannamento lungo 10 anni, diciamo. Ogni ciclo creativo, io non vivo più ad anni, ma vivo a cicli creativi. Ogni ciclo creativo ha un suo appannamento, un momento in cui tu ti senti estremamente potente, pensi di avere la nuova musica tra le mani, e che tutti il giorno dopo diranno: ma che figo, hai cambiato il mondo della musica. E poi dopo, una volta che esce, capisci che fa parte del tuo percorso, che magari sono cose importanti, ma che alla fine è un tassello che si aggiunge a una grossa cosa molto più grande di te. E quindi in quei momenti lì generalmente hai un piccolo appannamento, cioè vai in una lieve depressione post uscita album, per cui dici, perché generalmente la tua aspettativa è sempre molto più alta della realtà, ma se no non faresti questo mestiere, molto probabilmente.
Certo.
Quindi è giusto che ci sia quella grossa aspettativa, che è il motore di tutto, però poi è anche giusto che avvenga quella specie di appannamento, perché ti riequilibra, ti fa ritornare alla normalità. Allora la cura, quello che deve succedere assolutamente dopo, è il tour, perché nel tour capisci esattamente perché hai fatto quelle scelte, perché hai scritto quelle cose, perché esistono quell'incastro di note particolari con quell'incastro di parole particolari, e perché lo vedi negli occhi della gente, fondamentalmente.
L'ultima, torno ai Tenenbaum, che alla fine è il mio preferito. Gene Hackman nel film dice: lui mi salvò la vita, sapete? 30 anni fa fui accoltellato in una bazzara a Calcutta. Lui mi portò fino all'ospedale. Ah, e chi ti aveva coltellato? Sempre lui. Tu, Samuel, hai un rapporto di odio e t'amo con qualcuno che ti fa incazzare, ma a cui in fondo sei riconoscente?
Ma diciamo che tutte le persone con cui, molte delle persone con cui ho avuto un rapporto creativo, è incredibile, ma a un certo punto succede qualcosa di odioso. Non perché ci sia odio veramente, forse proprio per il fatto che nel momento in cui tu ti unisci con la creatività è una specie di rapporto più che d'amore, fisico. La creatività va oltre la fisicità, è una cosa che ti tocca veramente nel profondo, e vedere questa cosa concludere a volte è fastidioso, e a volte genera in alcune persone quel moto di insofferenza che spesso arriva in piccole coltellate. Però poi, quando ti ritrovi a ricompiere quel gesto insieme, capisci che quelle coltellate erano solo frutto della voglia di tornare a rifare qualcosa insieme, fondamentalmente.
Senti, questa domanda te la faccio, ero indecisa, ma l'obiettivo del podcast è di essere meno paraculo possibile, quindi raccontiamo la vita vera del tour, della musica, della famiglia, eccetera, eccetera. Allora, la vita in una band è abbastanza incasinata, no? E secondo me al di fuori uno si immagina sempre delle vite perfette, invece, come canta il mio amico Laszlo De Simone, uno alla fine, cioè, sono solo un uomo, no? Dice lui, con tutte le fragilità e i tranelli che la vita ti riserva. Allora, io leggevo, se ti va di parlarne, altrimenti no, che hai avuto anche dei problemi di salute importanti, nel senso che nel 2017 hai avuto problemi di tiroide, a seguito dei quali hai perso 10 kg, nel 2019 hai subito un intervento chirurgico al cuore. Come hai affrontato questi momenti difficili e come sei riuscito a non perderti d'animo?
Ma allora, affrontarli si affrontano perché reagisci. Io sono una persona che reagisce sempre, quindi devo dirti, affrontarli è stata la cosa che mi ha dato meno meno fatica, nel senso che sei lì, hai lo schiaffone iniziale quando ti dicono, quando capisci di star male fondamentalmente, no? Mm. Allora lì si innesca tutto un meccanismo di, visto che le mie malattie, una era una malattia autoimmune, quindi autogenerata, okay, quindi legata al mio stato d'animo fondamentalmente. Io proprio in concomitanza con quella malattia lì ho capito di voler fare un disco solista, di intraprendere un percorso solista, perché avevo bisogno di esprimermi. La tiroide è l'organo dell'espressività, quindi parlando con un'amica che si occupa di cromoterapia, mi ha detto, guarda, casualmente la tiroide è proprio l'organo che è la tua espressività, da dove concentri tutto quel tipo di emozione dentro di te. In quel momento lì ho capito che volevo fare questa cosa qui, il giorno dopo sono guarito, cioè praticamente, quindi è proprio, era tutta una cosa di testa. La seconda era una malformazione congenita. Esiste questo buchetto nel cuore che serve alle madri per comunicare, per far comunicare il proprio cuore con quello del bambino che portano in grembo. Questo buco nei primi mesi di vita si chiude in maniera autonoma, nel 40% delle persone non si chiude e rimane aperto. In alcuni è meno grave, tu te lo puoi tenere aperto tutta la vita, non importa, molti. In pochi casi, come nel mio, forse anche proprio per il lavoro che faccio, perché il cantare, spingere col diaframma è proprio il movimento fisico che tende ad aprire questo buco fondamentalmente, no? Quindi se sei cantante e hai degli svarioni di testa, vatti a fare questo esame praticamente. e fa passare l'aria da un ventricolo all'altro, che te la manda al cervello, quindi problemi di ischemie, di ictus e balle varie. Io fortunatamente ho avuto appunto due svarioni, sono andato subito da ipocondriaco quale sono a farmi controllare, ho capito di avere questa cosa qui e l'ho chiusa, e adesso sono esattamente come prima, anzi mi ha salvato da una serie di conseguenze che poi avrei avuto in una seconda fase. Però la prima era una cosa emotiva, e quindi accettarla è stato proprio un viaggio anche psicologico dentro di me.
Senti, ti faccio le ultime tre domande e mi rispondi velocissimo. Allora, mi dici il nome di qualcuno che fa il tuo stesso lavoro a cui vuoi bene?
Vabbè, c'è il mio amico Pao De Nigrita, c'è Lorenzo Colapesce, con il quale sto scrivendo ultimamente tantissime cose, c'è Motta, c'è Willy Peyote, c'è Ensi, ce ne sono veramente tanti. Io ho sempre amato confrontarmi con altri musicisti, non che non sia invidioso e geloso degli altri, anzi penso che l'invidia debba sempre portare a un miglioramento, a un passo in più, però il concetto di avere un'invidia artistica mi fa scatenare anche una passione per quelle persone, quindi ho poi instaurato dei rapporti d'amicizia molto importanti.
La cosa più bizzarra che ti ha regalato un fan?
Beh, bizzarra, una ragazza ultimamente mi ha regalato un pezzo di design anche notevolmente costoso, che è praticamente un cuore da appendere al muro, che diventa un portafiori praticamente, una fioriera, dove tu inserisci i gambi dei fiori nelle terminazioni delle vene, delle aorte che partono dal cuore fondamentalmente.
Ma è figo questo.
È molto figo, l'avrà pagato un casino. Infatti forse è il regalo più costoso che mi hanno fatto.
Figo. E poi l'ultima è, allora, tu, c'è la canzone che si chiama Tra un anno, no? Questa cosa un po' mi ha fatto sorridere all'inizio, perché tu non lo sai, ma è un po' la cosa che dico più spesso con la mia migliore amica, no? Noi da quando ci conosciamo sono 20 anni che diciamo, ma che sta tra un anno, e diciamo sempre la stessa frase, tra un anno. Quindi la mia domanda è, tu che cosa farai tra un anno?
Guarda, è anche una delle cose che dico spesso io, sarà che siamo torinesi, allora ci viene da dire più o meno le stesse cose.
Abbiamo l'ansia.
Però, abbiamo l'ansia però devo dirti che ho scoperto, e tra l'altro è un po' il sottotesto della canzone, che tu puoi avere un, come dire, un canovaccio, puoi avere un'idea in generale di dove potrai andare, però le cose accadono in maniera... Io esattamente un anno fa ero alla fine di una pandemia con delle persone intorno e stavo programmando di andare alle Eolie a fare quella cosa, questo progetto che ho in barca.
Fighissimo.
E non avrei mai ipotizzato di essere, di vivere a Venezia l'anno successivo, hai capito? Invece ora mi trovo a Venezia, che sto per riandare di nuovo lì alle Eolie, ma con altre persone intorno a me, con una situazione di vita completamente diversa. Guido il barchino tutti i giorni in mezzo alla laguna. Cioè, non avrei mai nemmeno ipotizzato quello che sarebbe successo quest'anno. Quindi, alla fine io, nella mia esperienza, cerco di... Quando mi chiedono, dico sempre che... mantenere, cioè non avere aspettativa, è il modo migliore per accogliere le cose, godersele fondamentalmente.
Vero. Grazie Samuel.
È stato piacevole.
Come avete sentito, Samuel non si ferma mai. A volte capita di avere 200 date di tour in un anno e, come diceva giustamente lui, questa vita si riflette anche sulle persone che ti stanno accanto. Tra il 2019 e l'inizio del 2020, prima della pandemia, Jared ed io siamo stati in giro per diversi mesi, tra cui due vivendo in un tour bus, praticamente una casa con delle ruote, e devo dire che è stata un'esperienza incredibile ed è andata sicuramente meglio di quel che immaginassi. All'inizio avevamo paura dei troppi cambiamenti, del fatto che il nostro bimbo non avesse una vera e propria stabilità. Poi in qualche modo siamo riusciti a ricreare un ambiente familiare. Abbiamo portato i nonni con noi per un pezzo del nostro viaggio ed è stato bello conoscere persone di stati diversi e vedere giocare Tommaso con bimbi di ogni origine e provenienza. C'è da dire però che non è sempre facile questa vita da tour e c'è sicuramente bisogno di un lavoro di squadra. In Giro con Fra è un podcast di Lemonada Media. Il programma è prodotto da Julia Yort. La musica è di Jeremiah Freitz e Hannes Brown. I produttori esecutivi sono Jessica Cordova Kramer, Stephanie Whittleswax e Francesca Lazzarin. Se vuoi che gli altri ci ascoltino, scrivici una recensione. Mi puoi seguire su Instagram, @Francesca_Laz, oppure su Lemonada Media attraverso le piattaforme social, @Lemonada Media.